is a recording, man.
Yeah, brother,
like,
stop right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality.
Sister,
talk to me.
Sister,
so you can see.
Sister,
oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
25 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Un saluto, una buona serata da Luigi Ambrosio con voi questa sera fino alle 21. Come al solito ci occuperemo di diverse cose in questa ora circa che passeremo insieme. Ci occuperemo ad esempio del caso di Salvini, che voleva andare in Russia, spalleggiato dal suo nuovo consulente Antonio Capuano, che avrebbe preparato questo piano di pace. Poco fa Enrico Letta, segretario del PD, ha detto: come si fa a fare politica in una dinamica fuori da qualsiasi regola? Chi è Antonio Capuano? Quali sono i contatti con la Russia nell'aver preso questa iniziativa? E a che cosa serve questa iniziativa? Ci occuperemo ancora di Ucraina, con il tema che affrontiamo spesso a quest'ora, in questa ora insieme, quello dell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Tutto questo dalle 20:35. Adesso invece vogliamo parlare di altro. Vogliamo parlare del fatto che sono stati, partendo dalla notizia che è stata resa nota dall'Istituto Superiore di Sanità, un incremento di quasi 1 milione di persone, un incremento di fumatori. Il 2% di italiani in più fuma quest'anno rispetto al periodo immediatamente precedente alla pandemia, al 2019. 2% in più fa circa 1 milione, qualcosa di più di 1 milione di persone in più. E quindi ci chiediamo, vi chiediamo, perché? Cos'è sta storia che si riprende a fumare e voi lo fate? Magari avevate smesso e avete ripreso, e per quale motivo? Domani è la giornata mondiale contro il fumo. Cominciate a segnarvi le coordinate: 331-6214013 è il numero per scrivere un messaggio Telegram o un SMS, lo ripeto, 331-6214013, mail diretta @popolarenetwork.it, diretta allo 02-33-001-001, lo ripeto, per chiamare in diretta 02-33-001-001. Mi stava venendo una battuta atroce, cioè senza filtri. Parliamo del fumo. Per quale motivo si riprende a fumare, se lo avete fatto? Questa è la domanda di oggi. Naturalmente il periodo che viene preso in considerazione da questa statistica dell'Istituto Superiore di Sanità è un periodo molto particolare, perché è quello di fatto che coincide con la pandemia, quindi magari lo stress da pandemia potrebbe essere un fattore, chi lo sa. We'll be right back.
per la serie, culto della serie, chiudo e siamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, finché torni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre.
Con le mani sporche fa le macchine, ma la sole scopre come fa le streghe. Con le mani sporche devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene.
Che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato
Ti fa stare bene Caparezza. Al telefono con noi il responsabile di pneumologia dell'Istituto di Milano, dei tumori di Milano. Buonasera, dottor Boffi. Vediamo se ho un problema col telefono, vediamo se riesco a riprenderlo. Eccolo qua, pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Roberto eccola qua, Roberto Boffi, buonasera. Sì, avevamo un problemino, ma l'abbiamo risolto. Cioè, era un tastino che dovevo schiacciare che non avevo schiacciato. Ma niente, perché era colpa mia e non del mixer. Roberto Boffi, noi questa sera chiediamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori se è vero che hanno ripreso a fumare e per quale motivo se l'hanno fatto. Io intanto ricordo il numero di telefono che è lo 02 33 001 001. Chiamate subito e non aspettate che l'ospite metta giù, perché lo teniamo con noi, così magari risponde anche a delle domande. Intanto arrivano anche dei messaggi, 331-6214-013 per Telegram e l'SMS. Ad esempio Patrizia, le faccio subito così una domanda. Patrizia scrive: forse perché nei film e nelle fiction si è ricominciato a fumare parecchio? Cosa che mi dà molto fastidio è che fino a qualche tempo fa questa cosa non c'era, non accadeva. Insomma, traduco, è una questione di propaganda?
È un problema complesso, è un'epidemia, una vera e propria epidemia, prevenibile. Questo mi fa anche rabbia, perché è un bel aggettivo, prevenibile, però è prevedibile, ahimè, anche questa escalation che si è stata anche negli ultimi anni, non solo, anche in parte a causa della pandemia. Però, come ha detto la vostra ascoltatrice, ci sono altre cause, ad esempio queste strategie di marketing con gli influencer, oltre che con la serie TV, in cui le multinazionali del tabacco, questo è, non lo dico io, non è un pettegolezzo, ci sono studi che dimostrano questo, hanno sicuramente inciso e continuano a incidere molto con degli investimenti più o meno dichiarati, più o meno leciti, per condizionare appunto l'iniziazione al fumo, in particolare nei giovani e nelle giovani. Quindi già da qualche anno si era visto questo potente aumento del fumo, soprattutto nelle donne in Italia. E certamente il periodo del lockdown e anche del post lockdown non ha aiutato, se vuole ne parliamo.
Assolutamente sì, a proposito di lockdown, infatti io introducevo questo microfono aperto ricordando i dati che sono stati diffusi oggi dall'Istituto Superiore della Sanità. Silvio Brusaferro ne ha parlato, che tutti noi conosciamo per il Covid, ma non lavora solo quello naturalmente. E poi una domanda appunto sul Covid gliela faccio, perché ne parlavamo prima quando ci siamo sentiti fuori onda, di che cosa abbia significato parlare solo di Covid, no? Per un sacco di tempo. Il 24,2%
a volte anche a sproposito.
Vabbè, questo è un altro discorso. Poi il 24,2%
riguardo fumo e Covid, anche
Certo.
A sproposito.
Dicevo, quasi un quarto degli italiani fuma, secondo questi dati dell'ISS, il 24,2% con un incremento di 2 punti percentuali, erano il 22% degli italiani nel 19, 2 punti percentuali sono 1.200.000 persone. Così un po' a spanne, quindi è tantissimo, è tantissimo. A che cosa è dovuto questo aumento?
Beh, allora, ci sono vari motivi, no? Ci sono varie concause, come direbbero gli avvocati. Il fumo è un'epidemia costante, permanente, è una brutta immagine, però farò rendere l'idea. In Italia cadeva prima della pandemia e tuttora un aereo al giorno pieno di fumatori. No, e noi tutti i giorni ci siamo abituati ormai a leggere il bollettino, no, dei morti di Covid. Ecco, nei momenti peggiori della pandemia si raggiungevano le morti del fumo. Ecco, quindi questa è una, però ormai purtroppo non ne faccio una colpa, capisco che il giornalismo ha delle regole un po' dell'attualità. È passato un po' di moda il fumo, no?
Le persone muoiono a causa del fumo?
Sì, siamo sugli 80.000 morti all'anno.
È saltato proprio mentre dava il numero, lo ripeta?
85-90.000 morti all'anno.
Ogni anno?
Per motivi, sì, in Italia. Sto parlando. 1 miliardo di morti è previsto in questo secolo, 1 miliardo di morti almeno.
Nel mondo.
Le cause principali nel mondo ovviamente sono quelle cardiovascolari, quindi gli infarti, l'ictus, e poi ci sono i tumori del polmone in primis, però anche da non sottovalutare ad esempio quelli urinari, quelli della vescica, che sono tipici anch'essi dei fumatori, ma quelli anche gastroenterici, della cosiddetto testacollo, quindi gola, bocca, laringe. E poi ci sono le malattie respiratorie croniche, la bronchite cronica ossettiva, l'enfisema, ecco. Quindi si fa prima a dire quali non sono le patologie più frequenti nei fumatori, però quelle più responsabili di qualità della vita inferiore e di durata della vita inferiore sono quelle che le ho detto.
Qui arrivano messaggi che insistono su quanto è stato scritto all'inizio proprio, cioè la pubblicità occulta, la propaganda.
Sì, sì, certo.
Ad esempio Daniela dice in tante canzoni dei Maneskin, viene citata la sigaretta più volte, si chiede quanti giovani lo ascoltano, mentre quest'altro messaggio dice, cita Netflix, dice c'è un serial bellissimo chiamato Peaky Blinders in cui la protagonista assoluta è la sigaretta, viene anche enfatizzato continuamente anche il rumore della sigaretta che brucia, insomma.
Anche nei film di un regista che io amo molto, che è Sorrentino, devo dire, si fuma molto, si fuma, io oserei dire, troppo. Allora,
però non possiamo censurare questa cosa, Boffi, cioè non è che possiamo fare i politicamente corretti e non mettere la sigaretta.
Ci sono studi che hanno dimostrato quanto questo impatta sul fumare nei giovani. Non lo dico io, lo dice l'Università di Stanford di San Francisco, Stanton Glantz. Quindi, e oltretutto ci sono dimostrazioni delle corruzioni delle multinazionali del tabacco su famosi registi, mi viene in mente Cameron ad esempio, quello di Avatar e di Titanic, o su famosi attori come Sylvester Stallone, che sono stati pagati milioni di dollari per fumare consecutivamente nei film. Quindi dobbiamo imparare, purtroppo noi, e dirlo ai nostri ragazzi, che dietro quelle cose che sembrano casuali a volte ci sono delle sottili strategie di marketing sulla loro pelle.
Senta, a proposito di giovani, questo messaggio non firmato al 3316214013 dice, chiede, sicuri che la questione sia questione di gente che riprende a fumare? Io vedo tantissimi giovani, praticamente tutti, che fumano. Non è che sono loro l'aggiunta, ma è così, dottor Boffi? I giovani fumano?
È una cosa a macchia di leopardo. Preferisco dire anche in maniera autocritica che è anche un fallimento delle nostre campagne antifumo fatte finora. Lei lo sa che io, l'Istituto Nazionale dei Tumori, ha tanto investito in questi anni sulle ricerche verso i giovani, no? Sulle prospettive educazionali, far capire quanto ad esempio una sigaretta inquini più di addirittura di un motore a diesel, non per sminuire il problema dell'inquinamento, certo, tutt'altro, ma per dire che non può essere un alibi. Quindi sicuramente c'è stata un'incapacità da parte nostra nelle scuole verso i giovani di fare cultura, però anche uno scarso supporto ai fumatori, ancora troppo scarso, questo supporto, questa fiammella che sono dei 300 e poco più centri antifumo distribuiti in Italia, poco e mal usati già prima, si è quasi spenta durante la pandemia. I risultati li abbiamo pubblicati noi poche settimane fa su una rivista importante scientifica che si chiama BMC Public Health, dove abbiamo intervistato più di 1000 fumatori dei quattro centri antifumo, i principali quattro centri antifumo del nord Italia, tra cui il nostro, dell'Istituto dei Tumori, e abbiamo verificato che il 13% dei fumatori purtroppo era ricaduto, ed erano ricaduti soprattutto quelli che vivevano da soli, in solitudini, o che avevano smesso di fumare da meno di un anno. Quindi le persone, sì, più fragili, che dove erano ancora più suscettibili, che sono anche quelle più influenzabili magari anche dalla cosiddetta infodemia, no? Televisiva e dei giornali di questi anni.
Chiaro.
E che il 32% dei fumatori aveva aumentato il numero di sigarette anche in casa, con un notevole aumento del fumo in casa, in particolare le donne, che sono state ancora più, per loro è stato, sappiamo, più complesso la gestione, magari il lavoro, lo smart working, i figli in casa, però devo dire che comunque il 10% dei fumatori che abbiamo intervistato ha comunque smesso di fumare e il 13% ha ridotto almeno del 50%, quindi questa è stata sicuramente un problema, come ha detto il vostro ascoltatore, non sufficiente aiuto ai fumatori che volevano smettere in questi ultimi anni, perché ci siamo concentrati noi medici, noi pneumologi in primis, di più sul Covid.
Senta,
no?
Sui danni che il Covid provocava. Senta,
sì, anche proprio per un motivo di tempo pratico, e di ospedali che erano chiusi.
Conosciamo i drammi di quell'emergenza. Roberto Boffi, prendiamo una, certo, telefonata allo 02 33 00 1 001. Pronto?
Sì, pronto.
Mi sembra che tu abbia esordito con un colpo di tosse, così.
Sì, no, ma non fumo.
Ok.
Colpo di tosse.
Peccato, sarebbe stato molto spettacolare.
Ecco, io no, ho sentito con curiosità questo dato dell'incremento, curiosità anche, come dire, professionale, perché per un po' di anni, fino a qualche anno fa, lavoravo nel campo delle rilevazioni dei dati e ci eravamo occupati, seguivamo proprio la rilevazione, credo annuale, dei fumatori, che se non sbaglio era commissionata proprio dal credo dal Mario Negri, forse anche proprio dall'Istituto dei, sì, Tumori. Allora, il dato dice più 2%. Certo, mi incuriosirebbe sapere, diviso nelle due grandi classi di età, cioè se e per sesso, nel senso che per anni è precipitata, caduta molto la percentuale di fumatori tra gli adulti, diciamo over 25-30, e invece c'era più difficile far calare la percentuale tra i giovani, e in particolare c'è anche un incremento tra le ragazze, tra le giovani.
Sì, adesso vediamo donne. Se Roberto Boffi
sì, ecco, io penso una cosa, che sì, qui c'è stata una bella botta dovuta allo smart working. Io ricordo,
stai a casa, ti annoi un pochettino,
no,
sei solo,
in termini statistici, nel senso che un grosso calo dei fumatori fu causato da quella sacrosanta norma del divieto di fumare sul posto di lavoro, che non mi ricordo più di quanti anni fa è, ma di un po' di anni fa.
2005,
perfetto. Quella cosa fece calare moltissimo sia le quantità fumate, ma anche proprio spinse molta gente a iniziare a smettere. Ecco, è logico che in un momento in cui moltissimo, direi quasi tutto è cambiato, credo che almeno la metà dei lavoratori in Italia sono interessati al fenomeno del lavoro, del telelavoro o smart working, che dir si voglia, è chiaro che qui c'è almeno può esserci un'inversione
può
di tendenza.
Può essere, grazie.
E quindi diciamo questa è la cosa che volevo notare, grazie.
Ti ringrazio per questo contributo, ricordo il numero per chiamare in diretta, lo 02 33 00 1001. Quest'ultimo ascoltatore ha detto: io non ho mai fumato. Magari qualcuno di voi invece fumava, ha smesso e adesso ha ripreso. Sarebbe interessante capire, se volete chiamare, per quale ragione. Dottor Boffi, poi naturalmente se vuole rispondere, se no io le giro anche delle domande che stanno arrivando, le sintetizzo, che riguardano, io non so come si chiamano le sigarette elettroniche, lo svapo, quelle altre sigarettine piccole col tabacco concentrato, e chiedono, sono un problema? Fanno meno male? Chiedono questo.
Allora, rispondo alla domanda, cioè all'osservazione del suo ascoltatore, anche a quest'altra domanda. Concordo con lui, le leggi antifumo, questo è già dimostrato comunque nella storia, hanno almeno inizialmente un impatto, però poi se non le supporti anche di altre cose, come abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere, ad esempio un aumento significativo del prezzo dei pacchetti di sigarette con delle tasse di scopo per finanziare la ricerca e l'assistenza ai fumatori malati, come un'implementazione delle leggi antifumo anche alle sigarette elettroniche di vecchia e di nuova generazione, l'effetto deterrente delle leggi antifumo tende a cadere. Rimane comunque l'impatto sull'abolizione, diciamo, del fumo passivo, ma non la disincentivazione a fumare. Quindi l'offerta di aiuto ai fumatori secondo me è stata scadente dal 2005 oggi, troppo limitata e ancora troppo poco, devo dire.
E sono passati 17 anni. Prima di rispondere alle domande sulle sigarette elettroniche e un'altra telefonata. Pronto?
Ciao, sono Alessandro.
Prego, Alessandro.
Io volevo giusto dare conferma all'ascoltatrice precedente. Io sono un fumatore e sono un fumatore forte. Io ho aumentato la quantità di sigarette nel corso dell'ultimo anno in maniera significativa.
Cioè, da quando fai un numero?
Hai
dei numeri?
Dei numeri, ho sperato il pacchetto di sigarette.
Ok.
Il pacchetto di sigarette, quindi le 20 sigarette. Questo ha influito, vicende personali derivanti anche dal contesto, diciamo, di chiusura alla Covid. Per inciso è finito un matrimonio, ma in seconda battuta è vero anche il fatto che sono da 2 anni che lavoro da casa, e il fatto di stare a casa rende più semplice il fumare. Non fumo in casa, però è evidente che è molto più semplice metter piede fuori casa, fumare una sigaretta e rientrare, anche con una certa frequenza.
Certo.
Ovvio, è un contesto questo. Altro elemento che mi verrebbe da dire: la promozione e il largo, diciamo, incentivo all'utilizzo dell'alternativa elettronica non aiuta lo stile. Diciamo, il fumo non è tanto, è più lo stile di vita, non so come dire, e incentivarlo non aiuta. Lo dico da fumatore debolmente propenso a smettere di fumare. Mi rendo conto, probabilmente ho fatto una visita quest'anno oftalmologica e devo fare un approfondimento perché potrebbe essere che abbia un enfisema, però è vero che c'è una spinta ai negozi, per strada e via dicendo, che spinge molto a uno stile da fumatore. Poi magari non si fuma il tabacco, però sai, è più o meno la stessa cosa.
Ti ringrazio.
Per come la vedo.
Ti ringrazio.
Ciao.
Prendo un'altra telefonata, poi torniamo con il nostro ospite. Pronto?
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 Sei tu, ciao.
Ciao, sono Luigi. Io sono un ex fumatore, ho smesso nel 2002, fumavo quasi 40 sigarette al giorno, cioè, compravo 2 pacchetti, ma qualcuno si fumava da sé e qualcuna la offrivo.
Ok.
Ho smesso semplicemente perché ho ritenuto opportuno prendermi cura di me. E credo che questo sia l'aspetto che manca nella campagna di prevenzione. Nel senso che ho passato un inverno costantemente malato, nel senso che non stavo bene, però continuavo a fumare. A un certo punto comprai una stecca di sigarette, dopodiché accesi una sigaretta e decisi che faceva schifo e che ero un idiota. E quindi ho smesso di punto in bianco. Mi è costato 20 kg perché il gesto, insomma, dovevo compensarlo in qualche modo. Ah,
adesso hai tirato fuori l'argomento che volevo introdurre con Boffi. Il lockdown non ti ha fatto vacillare?
No, no, assolutamente. Io sono ormai da anni, dal 2002, per questo 20 anni che ho smesso, non mi neanche lontanamente penso di riprendere. Però la domanda che volevo fare è questa. Io credo che ci sia una carenza e un'ipocrisia da parte dello Stato, perché quando, ricordo, fumavo e nei pacchetti di sigarette sono cominciate a comparire quelle comunicazioni nuoce gravemente alla salute, a chi ti è vicino, insomma, così. Però lo Stato non ha mai fatto una campagna di prevenzione vera sulla sigaretta, forse perché il monopolio gli garantisce un'entrata. Quindi c'è questo aspetto che veramente forse manca. Non credo.
Giriamo al nostro ospite. Ti saluto, ascoltatore. Devo mandare un brevissimo stacco. Proprio
okay.
Roberto Boffi rimanga con noi. Sono 9 secondi, ma li devo mandare per forza.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci qua, tanti elementi, queste ultime due telefonate, però ritorniamo un passo indietro. Le domande sulle sigarette elettroniche fanno meno male?
Le sigarette elettroniche sono tante cose, per me sono anche stata un'occasione persa, perché è vero che inizialmente forse una parziale riduzione del fumo era legata anche a questa moda, a queste aspettative, anche per rispondere alla crisi economica di gente che era passata alle sigarette elettroniche. Le multinazionali del tabacco hanno visto che una fetta del loro mercato si stava perdendo e hanno cominciato a farle loro, e le hanno fatte più sofisticate, più simili alle sigarette tradizionali. Sono le sigarette al tabacco riscaldato, che inquinano parecchio di più e danneggiano di più delle sigarette elettroniche con i liquidi, oltre che essere solo con la nicotina, anche col mentolo, ad esempio, che è stato abolito dalle sigarette tradizionali. E noi a questo proposito proprio domani presenteremo una nostra ricerca fatta in un ristorante etnico milanese, dove abbiamo dimostrato che a causa del fumo freddo cosiddetto emesso dalle sigarette col tabacco riscaldato c'era 3 volte più particolato il famigerato PM10 che nella via trafficata vicino. Quindi questo è uno dei fenomeni, poi ce ne sono molti altri, ha ragione il vostro ascoltatore, questo ha disincentivato alcuni, li ha illusi di danneggiarsi meno e quindi hanno continuato a fumare. Poi il fatto che non ne venga proibito l'uso nei luoghi pubblici, c'è un senatore Audino, un decreto legge bipartisan che è lì in attesa di essere approvato, spero presto, dal nostro Senato, in cui si chiede l'ampliamento della legge Sirchia anche alle sigarette elettroniche di vecchia e di nuova generazione. E poi tante altre cose ancora. Comunque è vero, il lockdown, lo smart working ha sicuramente influito, però i fumatori sono pieni a volte di alibi, e qualcuno ha montato anche certe strategie, fumatori e fumatrici. E se io penso che un famoso quotidiano 2 anni fa, in aprile 2020, è uscito in prima pagina dicendo il fumo protegge dal Covid, qualcuno forse dovrebbe un po', adesso leggendo questi dati,
sì,
rimordersi la coscienza.
Certo, a proposito di Covid, scrive Alessandro: io ho fumato 2 sigarette al giorno per 20 anni. A marzo 2020 il continuo sentire di non toccarsi la bocca per prevenire il contagio mi creava stress. Quando mi rollavo le sigarette portavo le dita alle labbra per fumare. Una sera ho smesso, non ho più ricominciato da 2 anni, un effetto positivo del Covid, va bene. Siamo contenti per Alessandro, nella tragedia del Covid. Graziano dice: io ho fumato dai miei 13 fino ai 48, quelli che ora, dirà il tempo se ho smesso davvero. Ho però del tabacco per farmi prima di andare a letto, una cosa che non si dice. Mi stupisce il dato sull'aumento dei fumatori. Per il poco che vedo sono moltissimi giovani che neppure cominciano a fumare. Li ammiro anche per questo. Forse mi è capitato di vederlo. Ad alzare la media non sono i giovani, ma noi adulti meno saggi del previsto. Poi c'è Max, scrive una cosa che io volevo girarle, tramutare in domanda per lei. Max dice, recupero però prima il messaggio, se no, che lo annuncio a fare, eccolo qua. Da diversi anni a periodi, soprattutto in estate, fumo solo dopo pranzo e cena, mi rilassa, non so nemmeno se si chiama vizio del fumo. C'è una quantità minima tollerabile?
No, purtroppo no, ma non è cattiveria, sono i dati epidemiologici a dire questo. Anche una sola sigaretta fa male, determina un danno genotossico pur reversibile, anche 2-3 sigarette al giorno, che corrispondono a circa 8 ore di esposizione al fumo passivo. È stato visto in termini statistici che chi fuma 20 sigarette al giorno rispetto a chi ne fuma una al giorno ha solo un rischio, solo tra virgolette, un rischio doppio di ammalarsi di infarto, di ictus, non di 20 volte di più. Quindi quello che fa male,
cioè,
è
no, mi ripeta, se io
sigaretta.
Fumo una sigaretta ho un rischio,
ho
X
che è la metà,
e se ne fumo 20
è la metà rispetto a 20. Questo non significa che allora ne fumiamo 20, significa che quella sigaretta trova evidentemente dei polmoni più recettivi, più puliti, e quindi viene maggiormente assorbita. Quindi non esiste la modica quantità nel fumo. Quello che fa più male del fumo sono gli anni, tra l'altro, che si è fumato. Fa molto più male fumare poche sigarette per tanti anni che tante sigarette per pochi anni, pur a parità del numero di sigarette fumate.
Ecco, dottor Boffi, arriva il messaggio che aspettavo e che rigiro.
Vai.
Io penso che la gente vada lasciata vivere. Io non ho mai fumato, ma mi rendo conto che non si può vessare la gente. Vogliamo abolire proprio tutto? Direi di no. Come gli risponde, allora?
Ma io rispondo che un messaggio del genere vorrebbe mandarlo alle multinazionali del tabacco, non a me, ma neanche ai monopoli di Stato, perché non esistono più. Tra l'altro questo è un errore che ha fatto l'ascoltatore, ma ci sta, perché ancora un sacco di gente, anche qualche mio collega, parla di monopoli di Stato. Ci sono le accise, questo sì, lo Stato ci guadagna con le tasse, ma i monopoli di Stato sono stati aboliti ormai da più di 10 anni e sono stati acquistati leti dalla British American Tobacco. Quindi questa accusa di lasciar vivere le persone la indirizzi alle multinazionali del tabacco, che accorciano mediamente di vita di 10 anni appunto l'esistenza dei loro clienti, non a noi medici che cerchiamo di aiutarli a smettere di fumare se loro vogliono, naturalmente, e comunque li curiamo.
Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto dei Tumori, grazie di Milano,
grazie
per essere stato con noi. Ricordiamo domani
grazie
la giornata mondiale contro il fumo. E questi dati di cui abbiamo parlato oggi, 1 milione di fumatori in più negli ultimi 3 anni in Italia.
We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. Came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Miley Cyrus, Wrecking Ball, e saluto il senatore Enrico Borghi. Buonasera senatore. Mi sente?
Sì, io la sento, lei mi sente?
Eccola qua, sì sì, la sento bene, adesso c'era un po' di rumore di fondo sotto, ma adesso è sparito.
Senatore
del Partito Democratico e componente del COPASIR, Borghi, prima la precedenza però a Giulia Riva che ci ha raggiunto in studio per gli ultimi aggiornamenti sull'Ucraina e dintorni. Giulia, buonasera.
Buonasera Luigi, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Direi di concentrarci sul profilo diplomatico perché a Bruxelles è in corso un vertice europeo straordinario con i capi di Stato e di Governo. Doveva essere, lo ricordiamo, il vertice del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia a partire dall'embargo al petrolio russo di cui ormai si parla da settimane, ma molto probabilmente non sarà così. Il responsabile della politica estera europea Borrell ha detto che si sta lavorando a un'intesa, però c'è la presidente della Commissione europea von der Leyen che è stata piuttosto netta sulla questione. Non credo si possa trovare un accordo in queste 48 ore, ha chiosato lei. A pesare c'è l'opposizione di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia che usano parecchio petrolio russo, ma c'è anche un disaccordo più generale sulla strategia da seguire. Nel frattempo Gazprom ha fatto sapere che da domani bloccherà l'export di gas verso l'Olanda perché non accettano il pagamento in rubli e poi ci sono le parole di Biden che ha detto gli Stati Uniti non riforniranno l'Ucraina con armi in grado di colpire il territorio russo. Che cosa indicasse di preciso non è chiaro perché Biden non ha specificato, ma da giorni i media americani parlano del possibile invio a Kiev di armi a lungo raggio, quelle che chiedono da tempo gli ucraini per fermare l'avanzata russa, e in questo momento però ancora non si sa se queste armi arriveranno davvero e soprattutto di che tipologia di armi si tratta. Dicevamo però del vertice europeo, poco fa ha preso la parola Mario Draghi, dobbiamo mantenere unità sulle sanzioni. L'Italia è d'accordo sul pacchetto purché non ci siano squilibri tra gli stati membri, ha detto il premier italiano, che ha chiesto in qualche modo prospettive più lungimiranti, con una politica energetica che dopo il conflitto non può tornare come prima. Muoviamoci ora per cambiare fornitori del lungo periodo, ha detto, e ha concluso chiosando che è essenziale che Putin non vinca la guerra. Poi
ha parlato anche Giorgetti della Lega, mi sembra.
Ha parlato poco fa anche Giorgetti della Lega al di fuori di questo summit, riferendosi, incalzato insomma sul caso Salvini, commentando che ognuno deve fare la propria parte, ma all'interno del percorso di governo, per cui bisogna muoversi in concerto col governo.
E mi sembra una bella critica a Salvini, questa da parte del suo numero due, Giancarlo Giorgetti della Lega. Grazie Giulia.
Grazie a voi, a più tardi.
Naturalmente sentiremo alle 22.30 con la nuova edizione del giornale di Popolare Network. Ha sentito Borghi in diretta questo Giorgetti, e effettivamente avranno da discutere dentro la Lega. Ma con chi ha parlato Salvini per organizzare sto viaggio a Mosca? Io non lo so se Borghi mi sente ancora. Pronto?
Mi sentite?
Eccola qua, adesso è tornata. Prego.
Okay.
Vediamo se riusciamo a farlo questo collegamento. Mi sembra un po' difficile. Enrico Borghi del COPASIR, ci sente? Evidentemente abbiamo qualche problema. Adesso io provo a richiamarlo. Borghi mi sente? No, niente. Proviamo a richiamarlo, tra un minuto ritorniamo.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna
ci abbiamo messo poco alla fine a recuperare Enrico Borghi. Adesso vediamo se va tutto bene. Provi a parlare.
Eccomi, mi sentite?
Eccola qua, peccato perché era venuto tutto bene così, però niente, questi sono gli inconvenienti della diretta, ogni tanto mi piace dirlo perché è una frase fatta.
Esatto, il bello della diretta.
Il bello della diretta, esatto. Enrico Borghi, dobbiamo crederci a sta storia dell'avvocato Capuano che assieme a Salvini organizza il viaggio a Mosca, ci provano, la buttano lì così.
Ma guardi, dal nostro punto di vista è profondamente inquietante lo scenario che si è aperto su questa ipotetica visita di Salvini a Mosca, perché dopo l'intervista che questo signore ha rilasciato abbiamo appurato, primo, che non lavora a nessun titolo formale nello staff del leader della Lega, secondo, che non ha incarichi di natura pubblica, terzo, che lavora per l'ambasciata russa. Viene da chiedersi, alla luce di queste affermazioni, come sia possibile che un piano di pace di un partito italiano, di un partito di governo italiano, possa essere scritto da un avvocato che lavora anche per l'ambasciata russa e chi siano i soggetti italiani che hanno fatto affari con Putin, come viene sibillinamente affermato oggi da chi sta organizzando la visita di Salvini a Mosca. Insomma, in tutti i casi il buon nome dell'Italia e del suo governo non possono essere offuscati. Secondo noi Salvini deve chiarire innanzitutto al Presidente del Consiglio e poi al Parlamento e agli italiani la natura della propria iniziativa. Per noi si tratta di un'iniziativa sbagliata sotto il profilo diplomatico, perché si parlano i governi, si parlano i ministri, si parlano i primi ministri, i capi di Stato, si parlano le diplomazie, e il compito di chi fa politica è stare nei parlamenti e esprimere la voce delle opinioni pubbliche rispettando i meccanismi istituzionali previsti. È un errore istituzionale ed è un errore politico che rischia di gettare un'ombra pesante sull'Italia in un momento molto delicato.
Cosa intende con ombra?
Ma appare evidente che la lettura esterna di un partito di governo che fa parte dell'Unione Europea, che fa parte della NATO, che ha sostenuto e che sostiene con lealtà la scelta che la comunità internazionale ha fatto di sostenere un paese che è stato aggredito, la lettura esterna che c'è un partito che sta al governo, che sta in Parlamento e che vota il sostegno dell'Ucraina da una parte e che poi si affida a personaggi improbabili per mettere in piedi piani di pace che non sono stati negoziati da nessuna parte, che addirittura non sono stati definiti neppure con il proprio governo, gettano più che un'ombra, gettano un elemento di preoccupazione e comunque un elemento di profonda contraddizione dell'atteggiamento del nostro paese, che non può in alcun modo essere equivocato.
Il COPASIR si attiverà su questa vicenda?
Ma lo valuteremo nelle prossime ore, ci sarà una riunione dell'ufficio di presidenza e questo sarà un elemento che sarà valutato.
Certo, perché lei parla di ombre e quindi è inevitabile chiederle se a suo parere, diciamo, dalle parti di Mosca siano quantomeno contenti di un'iniziativa del genere, secondo lei?
Ma a mio parere questa sarebbe stata un'operazione win-win per Putin e lose-lose per l'Italia. Win-win perché un'operazione così avrebbe sicuramente avuto un duplice effetto. Ai fini della propaganda Putin potrebbe raccontare di aver rispettato l'isolamento e ai fini della creazione di confusione in Italia una vicenda di questo genere aumenterebbe le tensioni all'interno della politica italiana. Lose-lose dell'Italia, perché alla fine non riusciremmo realmente a far partire un piano di pace, perché un piano di pace non si fa in uno studio di un consulente privato, è una cosa molto più complessa e che necessita di passaggi istituzionali, per i motivi che ho detto prima farebbe perdere credibilità nei confronti del nostro paese.
Lei ha usato termini inglesi, win-win, lose-lose, magari lose-lose lo possiamo tradurre con destabilizzazione?
Sì, perdita-perdita, ma sicuramente destabilizzazione, cioè gli elementi della propaganda ad uso interno e della destabilizzazione dei paesi dell'area occidentale sono due elementi della guerra ibrida russa.
Enrico Borghi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi del vostro lavoro.
Enrico Borghi, senatore del Partito Democratico, componente del COPASIR, il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti, il Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi Segreti.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare. Sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora
Elisa, forse sei tu. Noi qui a Radio Popolare spesso a What's Going On ci occupiamo dei profughi che sono scappati dall'Ucraina quando è scoppiata la guerra e che sono venuti in Italia, e ci chiediamo quali siano le loro condizioni. Spesso lo facciamo con Refugees Welcome, lo facciamo anche stasera con Chiara Fiocchi. Buonasera Chiara.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo parlato di tanti aspetti, naturalmente quello economico, quello dell'inserimento nella nostra città e nella nostra società, quello delle aspettative di chi sta qua. C'è anche un altro aspetto, no? Le persone che magari arrivano e hanno delle malattie, hanno delle patologie, e quindi sono due volte in una situazione problematica.
Sì, esatto, moltissime persone tra le nostre ospiti, le persone che appunto le famiglie che sono collegate a noi stanno ospitando hanno delle patologie e spesso sono scappati proprio perché in Ucraina il sistema sanitario non ha più retto e quindi non si trovavano più nelle condizioni di poter trovare i farmaci o riuscire a essere seguiti dal punto di vista medico.
Ad esempio, noi questa sera raccontiamo una storia che è una storia un po' un paradigma di quello che sta succedendo, quella storia di Alina.
Sì, Alina ha 56 anni, lei ha una patologia autoimmune che si chiama mialgia gravis, che è una patologia cronica per cui deve prendere costantemente dei farmaci e che le comporta, diciamo, un affaticamento muscolare. Lei è scappata dall'Ucraina inizio aprile proprio perché nel suo paese banalmente non trovava più i farmaci che per lei sono dei veri e propri farmaci salvavita, ed è finita in Romania, dove è stata ricoverata per un paio di settimane in ospedale, e poi da lì, tramite un corridoio umanitario che abbiamo organizzato insieme a Rob De Matte, è riuscita ad arrivare a Milano. E quando è arrivata, purtroppo in un paio di giorni è stata male, perché comunque il viaggio, la fatica l'ha un po' scompensata.
La malattia, quindi, che aveva, certo.
Sì, è stata, poi era anche molto spaventata, devo dire, quindi probabilmente la combinazione delle due cose, poi ha preso anche un'influenza, quindi insomma c'è stato un mix di cose per cui si è aggravata in maniera molto rapida ed è finita al sacco.
È un ospedale di Milano, ricordiamolo, anche se è molto famoso, perché uno dei luoghi del Covid, no? Un luogo dell'eccellenza della cura al Covid, lo conoscono un po' tutti, però ricordiamolo.
Sì, esatto. Devo dire che a Sacco sono stati veramente molto carini con lei, e in più mi sento anche in questa occasione di ringraziare un paio di nostri attivisti che sono anche medici, che quindi in realtà durante quel periodo si sono attivati per capire le sue reali condizioni di salute, parlare con i dottori, insomma, quindi abbiamo anche attivato attorno a lei una rete, oltre a dei volontari che invece sono proprio passati fisicamente lì a trovarla, anche insomma per farla sentire un po' meno sola.
Senti, sì, poi alla fine le cose sono andate bene?
Sì, le cose sono andate bene, nel senso che da tempo noi abbiamo trovato per lei una famiglia fantastica di Segrate, dove tra l'altro Sara, che è appunto la signora che l'ospita, è anche un medico al San Raffaele. E loro l'hanno conosciuta in ospedale al Sacco, poi l'hanno portata direttamente a casa loro, quindi adesso Alina vive con Sara, suo marito, e Tobia, che è il figlioletto. E devo dire che Sara è stata un angelo, perché oltre a accoglierla si è fatta carico anche appunto di seguirla anche nella sua come dire, situazione sanitaria, l'ha fatta prendere in carico dall'ospedale, e tra l'altro ha attivato per lei anche una fisioterapia, tutta una serie di cose che hanno fatto sì che oggi, che ormai è lì da inizio aprile, stia davvero davvero molto meglio, adesso fa anche delle piccole passeggiate, si muove in autonomia, insomma ha molto ben recuperato, diciamo, rispetto a quando è arrivata.
Senti, dicevo, è un paradigma questa storia, esageravo? Quante sono le persone che arrivano dall'Ucraina e hanno bisogno di questo genere di aiuti? Magari il numero preciso non lo possiamo sapere, però insomma, rispetto in percentuale a chi arriva, a chi avete assistito?
Ah, guarda, ci sono sicuramente delle persone che hanno dei profili sanitari piuttosto fragili, alcuni anche molto gravi, purtroppo, compreso anche alcuni bambini molto gravi, per cui abbiamo per esempio un canale aperto con anche l'ospedale Gaetano Pini, che ha in cura una serie di bambini che hanno appunto dei tumori ossei o comunque delle gravi patologie. Oltre a loro, che comunque ci sono, dire, sono una percentuale non altissima, però insomma ci sono, devo dire che anche quello che spesso ci dimentichiamo, perché parliamo sempre di donne e bambini, ma in realtà a volte ci dimentichiamo che ci sono anche tantissimi anziani, persone over 60, over 65. La nostra ospite più anziana, che si chiama Sosia, ha 87 anni, e quindi sono persone che hanno comunque un difficile grado di autosufficienza, e soprattutto è difficile per loro immaginare un percorso di inserimento e un percorso, diciamo, anche di autonomia nel breve e nel medio periodo, insomma, no? E chiaramente per loro l'unico desiderio è quello di riuscire a tornare a casa il prima possibile, e non riescono a immaginarsi un nuovo futuro qui in Italia.
Chiara Fiocchi, Refugees Welcome, grazie.
Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
Buona serata a te. Sono le 21, mancano pochi secondi. What's going on? Finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta, vi dà appuntamento domani sera poco dopo le 20. Non riesco a non leggervi questa agenzia, che non c'entra niente con gli argomenti che abbiamo affrontato stasera, ma a leggerla sembra di tornare indietro nel tempo. Ieri Berlusconi che torna in Serie A col Monza e dice voglio vincere lo scudetto, adesso esce questa agenzia, Berlusconi scendo in campo per evitare governi di incapaci. Si vede che si è ringalluzzito con la promozione in Serie A. Le 21, buona serata, buon ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. State con noi. We don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.